Proviamo ad andare nel secondo capitolo di Samuele, secondo libro, Samuele, capitolo 6.
Alla pagina
stavolta 318. Mi hai fregato. 318. Perché sono partito, ho cominciato lo studio con l'altra versione e mi sono fermato lì. E quindi non so qual è.
2 Samuele 6.
Un volontario.
Tutto capito?
Sì, tutto. Tutto.
Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baale di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, e cetre, e salteri, e timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom, a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom, a Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide, con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda che Davide le aveva montato. E Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo dal nulla. Davide rispose a Mical: l'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro, sarò onorato. E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte.
Facciamo ancora nel libro delle cronache, due cronache, i versetti del 22 al 27, due cronache, 30, non l'ho detto. Va, ci sta, ormai sai come la memoria sono i buchi, i bachi dicono.
Due cronache?
Come, prego, capitolo 30, 30, i versetti dal 22 al 27. Un volontario?
Sì. Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti, che mostravano grande intelligenza nel servizio del Signore, e si fecero i pasti della festa durante i 7 giorni, offrendo sacrifici di riconoscenza e lodando il Signore Dio dei loro padri. Tutta l'assemblea deliberò di celebrare la festa per altri 7 giorni e la celebrarono con gioia durante questi 7 giorni. Infatti Ezechia, re di Giuda, aveva donato all'assemblea 1.000 tori e 7.000 pecore, e i capi pure avevano donato all'assemblea 1.000 tori e 10.000 pecore. E un gran numero di sacerdoti si erano santificati. Tutta l'assemblea di Giuda, i sacerdoti, i leviti, tutta l'assemblea di quelli venuti da Israele e gli stranieri giunti dal paese di Israele o stabiliti in Giuda furono in festa. Così ci fu gran gioia a Gerusalemme dal tempo di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Non c'era stato nulla di simile a Gerusalemme. Poi i sacerdoti, i leviti, si levarono e benedissero il popolo, e la loro voce fu udita, e la loro preghiera giunse fino al cielo, fino alla santa dimora del Signore.
Io... è molto bello considerare queste cose, no? E ci sono due momenti, ci sono dei momenti qui che sono momenti di grande gioia, sapete che alla gioia viene alternato certe volte quello che può essere la tristezza, il dolore, e tutto questo, vedete, viene anche espresso diciamo nel canto qui. Venite a celebrare l'Eterno, dice qualcuno, no, qui la traduzione parla di Eterno, che è stato sostituito con, nella nuova riveduta è stato sostituito con Signore, hanno messo Signore dappertutto, ma è una cosa diversa comunque, è molto diverso. Ne abbiamo parlato un pochettino, io vi ho girato uno studio appropriato, io l'ho completato, l'ho trovato molto interessante, sta a voi poi approfondire, no? C'è tutto papale papale, quindi potete, ma è molto bella questa considerazione, perché è bellissimo ed è un privilegio vedere l'inizio, per esempio, dello Shabbat. Se vi capita, voi che siete internisti, si fa per dire, no? Potreste visitare due siti che si chiamano, uno Western Wall Cam e un altro comunque sono due telecamere in diretta con il muro del pianto di Gerusalemme. E io l'altra sera ho avuto il piacere di fare un salto, ogni tanto lo guardo giusto per nostalgia, ma noi l'abbiamo vissuto in diretta questa gioia forte, non perché l'abbiamo vissuta noi, ma quello che fanno questi ebrei, capisci, no? Che tornano al luogo di adorazione, dove lì c'era il tempio vero e proprio, dove poi questa arca è stata spostata definitivamente quando è stato costruito il tempio, che prima non c'era. Quindi se si guarda questo, la piazza stracolma, di gente che balla, che si abbracciano, che gridano di gioia al Signore. Cioè, sono radunati per un qualcosa, è questo che li conduce, cioè è andare alla presenza del Signore e andare con canti, con gioia. E temo che in questa riflessione dovremmo farla un po' forse più in modo approfondito per ognuno di noi. È vero, è giusto il pentimento, perché se non siamo pentiti non andiamo da nessuna parte. Se non capiamo quelli che sono gli sbagli della nostra vita, noi non andiamo da nessuna parte, perché sappiamo che l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato, affinché giunga a chiedere perdono, ma non perdono, il perdono così, una conversione vera, profonda, con lacrime, no? Questa è l'opera dello Spirito Santo. Quindi, ma una volta fatto questo, cioè non c'è alcun motivo di non avere gioia, di non avere allegrezza e andare. E vedete, il nostro muro è questo, il nostro muro del pianto è questo. Lì il muro del pianto perché è stato distrutto il Tempio, se no non avrebbero cantato poi canti di gioia, perché sanno che il Signore sta per tornare e stanno realizzando ogni cosa. Quindi è bellissimo ed è un grande privilegio l'inizio dello Shabbat che noi abbiamo buttato via. Noi, questo è il senso di venire al culto la domenica e andare alla presenza del Signore per un motivo importante. Noi lo Shabbat è una festa comandata, questo dovremmo saperlo tutti quanti. Il Signore vuole proprio questo, che a un certo punto interrompiamo tutte le nostre attività, quello che stiamo facendo, i nostri pensieri. Già tutta la settimana viviamo i nostri affanni, a tutto quello che dobbiamo fare, ma poi arriva il giorno che il Signore ci chiama per dire: adesso calmati, stai fermo, perché sono io che ti ho creato, facciamo un conto fra me e te, stai un po' calmo, stai tranquillo, no, cerca di capire che cosa ti sto dicendo. Sapete quando le persone arrivano affannate, no? Tutte stressate, che non sanno neanche più di cosa, non sanno più, dice il Signore chi è? C'era un Signore, non lo sappiamo. Ecco, questo, però ricordiamoci che questa è un po' la condizione, inutile ripeterlo mille volte, la quale Satana ha sottoposto il mondo. E noi siamo entrati in questo sistema, siamo entrati in questo ritmo perché noi riusciamo ad avere pace. Ma il Signore ha istituito il sabato apposta. Sabato significa, Shabbat significa riposo, non significa nessun'altra cosa. Voi avete visto adesso ultimamente che il mondo ha deciso il contrario, cioè il mondo con il suo padrone ha deciso che bisogna lavorare la domenica, bisogna fare tutto quello che non si, tutti gli altri giorni, sempre tutto aperto e tutto, perché c'è un nuovo Dio che si chiama commercio e si chiama denaro, ma questo lo è sempre stato. Ma a noi il Signore dice un'altra cosa, dice: voi dovete lo Shabbat, per me lo chiamo un giorno santo, un giorno, perché io in 6 giorni ho fatto il mondo, l'universo, e il 7° giorno l'ho dedicato al riposo. Mi devo riposare perché devo pensare al Signore, devo stare tranquillo e sereno per recuperare non solo le mie forze, ma recuperare il rapporto con Dio. E quindi è questo che il Signore chiede. Quindi il nostro Shabbat è venire qua la domenica con gioia alla presenza del Signore, non alla presenza di un uomo che sono io e che può essere un altro, alla presenza del Signore. Questo è quello che conta. E allora lo Shabbat è una festa comandata, ogni 7 giorni si ripete, no? Dice: ma noi perché facciamo la domenica? E ve l'ho detto in altre occasioni, la domenica è stata sostituita malvagiamente da coloro che hanno deciso di fare la teologia della sostituzione, cioè lo Shabbat, questa è un'altra cosa diabolica. Il Signore ha fatto il sabato, la Chiesa Cattolica e tutte le hanno fatto la domenica, no? Costantino e compagnia hanno deciso di sostituire questo giorno apposta, come hanno sostituito le date della Pasqua. Sapete che noi diciamo la Pasqua ortodossa, quella cattolica e quella ebraica non coincidono, no? Mentre sappiamo che l'unica, quella giusta, è quella ebraica, che è il 14 di Nisan, no? Tanto per intenderci. E quindi noi ci troviamo la domenica per questo, ormai è così. Però la cosa importante non è tanto come si chiama, non è tanto come si chiama, ma è quello che è la sostanza di questo. Quindi questa festa è una festa comandata in 7 giorni. E quando tu fai questo, caro fratello, cara sorella, non lo fai per fare piacere a qualcuno, capisci? Ma tu vai ad adorare e ad onorare colui che ti ha dato la vita. E questo è il senso del nostro incontro. Noi veniamo qua per questo. Non è che veniamo qua per fare un piacere a me. Cioè, parliamoci in italiano. Io perché faccio un piacere a chi? Non so, non è questione di piaceri. Qui è questione di aver capito che cosa noi abbiamo accettato nella nostra vita e abbiamo capito del nostro creatore. Quindi si viene qua per questo motivo e non si viene qua sempre con la tromba, eccetera. Bisogna andare. Allora, si viene con la tromba se non abbiamo risolto i problemi. Se abbiamo risolto i problemi, si viene con gioia. Per questo questa mattina ho detto alla sorella, vediamo se riusciamo a trovare un canto allegro e magari se riusciamo ne facciamo qualcun altro. Perché è giusto che sia, è giusto così, perché noi non siamo dei morti. Noi eravamo dei morti, ma il Signore Gesù ha detto vi ho trasportati dalla morte alla vita. A questo voi chiamato. È una cosa importante. Quindi io credo che come comunità dobbiamo anche guardare su questo aspetto. Abbiamo visto che il Signore un po' per volta conduce le sue cose nei tempi che conosce Lui, no? In tutte le cose. Però un po' per volta probabilmente dobbiamo guardare anche questo aspetto della gioia che certe volte dice, ma come? Ma c'è un funerale qua? C'è un funerale? Chi è morto? Cristo è morto ma è risorto. E questa è la nostra gioia. E questa è la nostra differenza. Allora, se non crediamo questo, allora è inutile che veniamo qua. Possiamo andare tranquillamente dove vogliamo a festeggiare, si fa per dire, a festeggiare il vuoto, perché festeggeremo sempre con la morte nel cuore, che è un'altra cosa. Allora, noi dovremmo poter andare nello stesso modo, con lo slancio, con questo slancio, verso il culto, per confessare non solo i nostri peccati, ma la nostra gioia. È la nostra riconoscenza, Signore. Apriamo queste bocche, non per dire fesserie, ma per ringraziare il Signore perché è presente. Perché c'è scritto chiaro, quando 2 o 3 si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora è questo che noi dobbiamo fare. Il Signore dobbiamo credere, cioè o crediamo, allora il fatto è che quando parliamo a chi parliamo? O parliamo a questa stanza, non credo che ste mura sentano. No, o parliamo veramente al Signore, crediamo che Lui è presente, in spirito e verità. Noi non possiamo vedere, quindi non è che parliamo, non è che quando voi fate una preghiera fate a me, ci mancherebbe altro, o io la faccio a voi, cioè non ha senso. E quindi questo capire, che stiamo parlando? A chi stiamo parlando? Al buio, quando spegni la luce, che parli? Questo è, allora sapere a chi stiamo parlando, ma veniamo qua per esprimere che cosa? La nostra gioia, la nostra riconoscenza a Dio, perché siamo riconoscenti per il fatto che Egli ci ha chiamati, che ci ha cambiati. Dice, io vi ho chiamati dalle tenebre alla luce. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Allora, cari fratelli e sorelle, voi non venite qua, voi, nel senso voi, noi, non veniamo qua per fare un favore al pastore o al pastificio, chiamatelo come volete, di turno, capisci? Quello di turno, il fesso di turno, oggi sono io, domani ci può essere un altro, domani un altro, nessuno sa. Qui, con qualsiasi altra chiesa, se uno va lì, non ha capito niente della sua fede. Quello va, tu vieni qua per il Signore, vieni per Lui, per ringraziare Lui. Poi ci deve essere, come tutte le cose, umane o non umane, qualche persona che coordini o che dirigga le cose, capito? Se è un servo del Signore è meglio, se no sono dolori, no? Se no andate tutte al macello, come succede, basta che ci giriamo attorno, vedete che le pecore vanno tutte al macello, no? Quindi uno viene qua per ringraziare e lodare il Signore, questo è il motivo. E lui solo è degno di lode, ma non lo dobbiamo dire solo così perché c'è scritto in un salmo o in tanti salmi, ma perché è una verità assoluta, perché egli è degno della nostra lode. C'è scritto: ogni cosa che respira lode il Signore, ogni cosa che respira. Quindi, sai quante cose che respirano. Allora, non ci vergogniamo dunque di pregare. Io sto considerando tante cose, dico, nella mia vita sono stato tante volte prudente come credente per cercare di non... togliamogli il sassolino di qua, togliamogli la cosa di là, se no questo qua magari si non ha paura, crede questo, crede... Sì, tutte cose che vanno bene, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Perché chi è da Dio ascolta la parola di Dio e viene al Signore. Il Signore ci conosce da sempre. Non è che ci conosce da ieri. Quindi, non ci vergogniamo dunque di pregare. Perché dovrei vergognarmi di pregare? Con ardore davanti al Signore. Non come uno che è stato bastonato e parla al papà, no? Che l'ho appena bastonato e che lo bastona in continuazione. Ma non è così. Ma questo non è il nostro Dio, non può essere, non è il padre padrone. È il Signore, un'altra cosa. È un'altra cosa. Allora, bisogna andare con ardore davanti al Signore. Questo è questo fuoco. Che non vi dico altro, no? Per non essere frainteso, no? Non è il fuoco nostro che impazziamo, no? Ma questo fuoco interiore dello Spirito, no? Che ci porta con ardore davanti al Signore. Riconoscere veramente che se non riusciamo... Veramente crediamo che il Signore è qua in mezzo a noi, ma per forza di cose dobbiamo ringraziarlo. Adesso vediamo qualcosa in più. Il re Davide, come ben sapete, e come abbiamo anche appena letto, che cosa fa? Tutto questo lo fece quando ha visto la presenza del Signore venire con il carro. Lo ha fatto danzando di gioia davanti all'Eterno, perché lui sapeva chi era il Signore. E questo è che forse noi non sappiamo che è il Signore. E per questo forse nascondiamo la nostra gioia, forse abbiamo un timore, come è successo anche lui. L'arca dell'Eterno era accompagnata da grande gioia, ma non solo da Davide, da tutto il popolo. Con strumenti musicali di ogni genere, cembali, arpe, perché è giusto suonare davanti, è giusto fare festa davanti al Signore, è giusto celebrarlo, c'è scritto celebratelo con ogni strumento, con ogni mezzo, comunque lo possiamo celebrare, perché allora dimostriamo gioia vera, dimostriamo riconoscenza vera nei confronti del Signore. E dice, ma qualche, ci poteva essere anche qualche cembalo stonato. Ma sarà che il cembalo era stonato, non importa, è stato comunque fatto come uno era capace di farlo, no? Quindi se qualcuno di noi canta in modo che non è amen, no, lo fa per il Signore. Allora, ecco, ma in questa storia dell'arca che abbiamo letto avanza perché doveva essere sistemata dove Davide aveva deciso, no? Nella città di Davide. Ma per un po' ha detto ferma, perché che cosa succede? Mentre l'arca scende con i buoi, gli hanno fatto un carro nuovo, eccetera, eccetera, che cosa succede? Succede a un certo punto che durante il tragitto i buoi avevano inciampato, no? E Uzza, vedendo che l'arca si era inclinata, no? Per timore che cadesse, la toccò per non farla cadere, per sostenerla. Voi sapete che cosa è successo? Che l'ira del Signore si accese e Uzza morì immediatamente. Ma che cattivo, ma che ha fatto? Cioè subito stava cercando di tenere l'arca per non farla cadere, stava facendo un gesto buono. Ecco, questa è la bontà secondo l'uomo. È la bontà sbagliata però, perché va a cozzare contro la santità di Dio. Quindi il Signore dice, prima di venire a me, santificatevi. Una volta, sempre, dici, chi è santo si santifichi ancora. E invece lui era scusate, dice, ma sta accadendo. Allora io vado per sostenere, per non farla cadere. Vedete, è un insegnamento per tutti noi, questo, un insegnamento non da poco, un insegnamento grande, profondo, per tutti noi che pensiamo di fare qualcosa per sostenere con i nostri sforzi la Chiesa che cade, magari, no? Ma poverino, ma quel no. E se dice 10 vanno via dalla Chiesa, dobbiamo fare qualcosa. Vagli a parlare, offrigli una cena, cerca di, no, per non farli andare via. No, sono andati via. E che devo fare io? Sono io che devo tenere, cioè, no, io devo fare il possibile. Sempre per tenere ferma quella che è la volontà del Signore, lì mi devo attenere. Se vado fuori un po', no? Non siamo noi che dobbiamo, poverino, adesso vado a parlare a quella sorella, a quel fratello che ha fatto questo, per cercare, perché sennò poi povera chiesa diventa più povera. Ma non esiste una cosa del genere. Ma non siamo noi. C'è scritto che se l'Eterno non costruisce la casa, invano si affaticano gli edificatori. Allora dobbiamo imparare queste cose. Non siamo noi i bravi, gli eroi. Il Signore può far, cioè, detto che può far nascere delle pietre dei figli del bravo da quelle pietre. O puoi mettere in dubbio, io no. Ecco, allora, questo è un insegnamento per noi, questo che nessuno può metterci del suo per costruire la Chiesa, per sostenerla, eccetera, eccetera. In ogni caso, no? Un insegnamento per tutti noi che pensiamo di fare qualche cosa per il Signore, per tutti, e dal primo all'ultimo, o dall'ultimo al primo, come preferite, no? Allora, se la Chiesa è di Dio, è sorretta dallo Spirito Santo, è sorretta dalla sua presenza dentro il credente, individualmente, e poi, no? Facciamo parte di un corpo locale, ovvio, questo è scritto, no? E nessun uomo può farla cadere, non ci sono uomini che possono farla cadere. E anche se i buoi inciampano, non può cadere l'arca di Dio. E questo è l'errore grave che ha fatto, e questo è l'errore grave che non dobbiamo fare, perché in quel modo è rimasto fulminato Uzzà. Allora, e nessun uomo potrà farla cadere, e colui che cerca di tenerla in piedi con la sua mano o con la sua intelligenza sarà colpito dal Signore. Questo è uno dei casi, questo di Uzza, uno dei casi dove la morte colpisce il colpevole, anche se ha buona intenzione, tra virgolette. Vedi quelle cose, ma cosa ha fatto di male? Cioè sono le nostre, cioè, capito, il nostro senso di giustizia, di bontà, eccetera, eccetera, che viene messo in crisi completamente da questo fatto. Cioè, ma stava cadendo l'arca, ma io l'ho tenuta, che stavo facendo? Stava cadendo, ti rendi conto? Ma il Signore, voglio dire, sostiene l'universo e sta facendo, stava cadendo l'arca, e lui va a sorreggere il Signore che... cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè... se noi andiamo in aiuto, no? Aiutiamo il Signore perché lui forse, tra virgolette, non è capace. No, il Signore ci perdoni anche soltanto lontanamente da queste idee. Allora, vedete che quali grandi insegnamenti che vengono dalla parola di Dio. Allora sono le nostre buone intenzioni, no? che rovinano il nostro percorso, eccetera, eccetera. E quindi ci sono state altre morti decretate dall'Eterno. No, ce ne sono diverse, però ricordo qualcuna in particolare. Decretate e furono una, mi pare nel Nuovo Testamento me ne ricordo almeno un paio. Mi viene in mente Anania e Saffira, sapete? Hanno praticamente mentito al Signore, e sono rimasti stecchiti uno dopo l'altro. Una bella parola, dice, ma ma com'era cattivo, no? Erode, sappiamo, Erode il, non Erode l'altro, sappiamo che quando il popolo gridava, ah, dice voce di Dio, sei la voce di Dio, non sei la voce di un uomo, erano tutti condannati negli Atti degli Apostoli, ed erano tutti che gli davano, ma lo stavano praticamente, stavano passando il sapone per fargli la barba, perché questo gli forniva i viveri, no? E questo, lui era tutto contento e beato, e c'è scritto che l'Eterno lo colpì perché non diede gloria a Dio. Adesso bisognerebbe leggerlo tranquillamente, ma è un fatto che avete già letto, e morì immediatamente, e c'è scritto, corroso dai vermi morì. Ah, così c'è scritto. E ci sono altri casi, poi ce ne sono anche nel Vecchio Testamento, per esempio c'è il caso di Geroboamo, colpito dall'Eterno anche egli morì, perché non stiamo a fare qui le sorti, c'era Geroboamo che era re di Israele, c'era Roboamo che era il figlio invece di Salomone, e questo si era insuperbito, insomma non vi faccio la questione adesso. Poi ci furono altre morti terribili con personaggi che finirono, la terra si aprì, l'inghiottì, non dobbiamo dimenticarci di Core, della ribellione di Core e compagnia bella. Davide, dopo che ha visto cosa era successo ad Uzza che aveva toccato la, ha detto ferma, fermiamo l'arca. No, dice, dove la possiamo mettere?
No. Io non la voglio tenere.
Dice, dove la possiamo mettere? E quindi fece trasferire l'arca in casa di Obed Edom, no? A un certo punto vediamo che l'Eterno ha benedetto la casa di Obed Edom, ha benedetta grandemente, quindi grandi benedizioni in questa casa, no? Allora fu detto al re Davide, l'Eterno ha benedetto la casa di Obed Edom e tutto ciò che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed Edom nella casa di Davide con gioia. Cioè, no scusa, se sta facendo benedizione, allora facciamo. Allora è importante questo, perché l'arca di Dio, dice, voi siete il tempio dello Spirito Santo. Vedete come le cose, se veramente è così, noi dobbiamo essere persone veramente piene di pace, di gioia, di serenità, di prosperità, perché c'è anche questa promessa del Signore, no? E queste sono le cose che dobbiamo guardare. Naturalmente fu una grande benedizione per questo e per la sua famiglia, per tutti quanti. Quindi dice, ma allora il Signore non è forse così cattivo, no? Che fa morire le persone così. Perché come? Dici fermati. No, aspetta, per il momento decidiamo dove metterla, perché non si sa dove portarla. E invece io dico, no Signore, vieni nella mia casa, vieni ad abitare nella mia casa, abita per favore. E se mi devi dare qualche calcio nel sedere, dammelo pure, no? È meglio. Fai fuori le cose che non desideri nella mia vita, affinché io ti possa essere, possa servirti, possa avere comunione con te, perché questa è la cosa. Se noi non abbiamo comunione col Signore, diventa un problema perché siamo sempre impacciati, eccetera. Allora dice, ma scusa, ma cos'è che non mi fa avere la comunione col Signore? Questo è. Allora se sono le cose che non, cioè, sono più importanti quelle cose o il Signore veramente, la sua santità? Allora facciamo in modo che il Signore venga ad abitare nella nostra vita, ma non soltanto perché l'abbiamo sentito nel culto, ma perché anche i culti fanno parte di un percorso. C'è chi Israele girava nel deserto e poi purtroppo ha dovuto stare per molto tempo, no, girare nel deserto perché sono stati disobbedienti, e quindi girano e non vanno avanti, no? E allora ecco, per questo motivo dico, facciamo venire ad abitare il Signore nella nostra vita. come l'arca avanza con la gioia di Davide e di tutto il popolo, che cosa c'è scritto? Che dopo 6 passi immolò un bue e un vitello grasso. Come mai? Anche lì. Capisci? La nostra mentalità è completamente diversa da questa. Perché noi non capiamo la vita della carne nel sangue. Perché fa questo Davide? Giusto per sfregiare un montone? No. Lo fa perché sa che lui è un impuro. E più si avvicina l'arca del Signore verso la sua presenza, e più ha bisogno di offrire degli olocausti, capisci? Per il suo peccato, capisci? Così come noi. Noi sappiamo ora che il nostro olocausto è stato offerto una volta per sempre e che è il Figlio di Dio, che è Gesù Cristo. Quindi ci ha tolto questa cosa di andare a prendere un montone di cose che tanto non potevano salvarci, c'è scritto. Però era fatto in visione del sangue di Cristo, perché sappiamo che la vita della carne è nel sangue e non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue. Quindi deve essere il peccato, deve essere l'ingiustizia, la malvagia, tutto quel che c'è deve essere col sangue.
Grazie,
col
sangue.
Grazie Signore, no? E che non ha, ecco, per questo ha preparato il Figlio, cioè suo Figlio, è venuto per questo, puro di ogni no, nessun altro poteva fare quello che ha fatto. Ecco perché è una cosa talmente grande che se voi disprezzate una tale salvezza, come scamperemo, c'è scritto. Quindi gioia grande da una parte, dall'altra è meglio pensarci bene, no? Come Davide dice, ma aspetta, non è che questa cosa mo succede anche a me. No, ha avuto un attimo di... Certo. No, di meditazione, ci fermo un attimino. Allora, perché più si avvicina la santità dell'Eterno a noi e più dobbiamo riconoscere i nostri peccati. Cioè, più si avvicina la santità. Cioè, cosa significa questo? Significa che anche noi, man mano andiamo avanti nel tempo, vedete? Non pensate che siamo qua e siamo eterni. Ieri è andato, un minuto è andato, non torna più. Abbiamo solo quello che c'è davanti, il tempo che rimane da noi, che è niente, all'incontrare Dio, il Signore. Quindi anche noi man mano andiamo avanti nel tempo, sempre più ci avviciniamo al momento più solenne della nostra esistenza. Quello è il momento solenne. Per molti è la morte, perché vanno solo, come poi vedremo in alcune parti, perché c'è scritto che la coscienza non è che c'è l'eterna distruzione per chi non ha creduto e non ha accettato il dono di Dio. C'è una consapevolezza di una separazione eterna da Dio. C'è scritto che il loro verme non morrà mai, mai, no. Quindi io mi fermo a quello che c'è scritto. Non posso io essere più buono di Dio, dice, ma no, ma tanto che ti serve farli morire? Questi qua, distruggerli. Non lo so, ma così sta scritto. E quindi più avanza il momento della nostra esistenza, del nostro incontro con il Signore, e più dobbiamo cercare di offrire, come succedeva per Davide, lui gli offriva i buoi, quello che poteva, che era la legge del tempo, ma allora c'è scritto voi offrite il vostro corpo in sacrificio vivente, che è un'altra cosa, no? Allora, quindi, che cosa significa? Mentre abbiamo visto che l'arca poi si avvicinava, quindi finita la storia, Davide danzava con tutte le sue forze davanti all'Eterno, cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca dell'Eterno con gioia, di giubilo e con suon di tromba. Cioè, la presenza del Signore ha bisogno di gioia. Noi tante volte diciamo, ma questi qua che fanno? Gridano. Sì, se c'è il Signore va bene, se no non va bene, se no sei un cembalo stonato. Ma se c'è la presenza del Signore è giusto, lodare, anche se gridiamo la nostra gioia, il nostro canto, benissimo, lo facciamo davanti al Signore. E quindi ritengo che non ci sia proprio niente di male. Ma proprio non c'è proprio nulla di male, ci mancherebbe altro. Quindi gioiamo all'avvicinarsi del giorno dell'Eterno senza paura di essere derisi dagli increduli. Perché c'è anche ma che fanno quelli? No, strono lì, che sono una setta, 8, 9. E poi potremmo continuare, ma che cantano, che cantano queste cose lì dell'Ottocento o qualsiasi cosa. Cioè, c'è di tutto. Come fece la figlia di Saul, Michael? Michael, quando ha visto Davide ballare così, lo guardava dalla finestra e diceva, vedeva che Davide saltava e danzava davanti all'Eterno. Quindi immagino, cioè, aveva una gioia. Dice, ma il re è impazzito. È impazzito, cosa fa questo qua? È il re, capisci? Lei dice, ma è il re, ma guarda come si è ridotto. Hai capito? Si è tolto i vestiti di dosso, si è messo a danzare davanti all'arca di Dio, all'Eterno. E dice, ma questo è pazzo, capisci? Lei dice, ma questa qua non... No? Così portarono l'arca dell'Eterno e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva eretto per essa. Poi Davide offrì l'olocausto e sacrifici di ringraziamento davanti al... Di ringraziamento, ancora! Perché ci sono quelli per il peccato, ma anche quelli per il ringraziamento, che noi ce le dimentichiamo. Noi ce le dimentichiamo, i sacrifici per il ringraziamento. Invece sono una cosa importante, noi dovremmo averlo sempre, no? Nel nostro cuore sempre questa cosa. Ecco che, cari fratelli e sorelle, io temo che forse dovremmo avere un po' di slancio in più nel celebrare il culto del Signore, un po' di slancio in più, un po' di gioia in più. È vero che se viene qualcuno deve dire, ma che stanno dicendo questi? Parlano in lingue, in cose, sono pazzi. Certo, c'è scritto. Ma se cantano in un certo modo, che cosa... A mio avviso c'è il giusto equilibrio, no? Chi lo stabilisce? Lo stabilisce, viene il nostro cuore. Non c'è neanche un altro che deve dire. Ma che è un funerale? Ma è un funerale questo? No, noi siamo qua per adorare il Signore, celebrare, per ringraziarlo. Dove, come venite qua, non avete niente da dire al Signore? Ma veramente non c'è niente da dire al Signore? Nessuno? Non ha niente da dire? Vuol dire che forse che anche il Signore non ti ha dato niente. È così? E se non ti ha dato niente, sono affari tuoi. Dici, che posso fare? Ecco, allora io ci penserei bene, cari fratelli e sorelle. Ci penserei bene queste parole, che non sono giuste così per caso, ma sono parole che vogliono mettere un punto, no? Quindi io sono certo che bisogna lodare il Signore pubblicamente, e non solo fra di noi, pubblicamente, perché Egli solo è degno, Egli solo è degno, non vergognandoci di cantare e di pregare in sua presenza, assolutamente. Per che motivo? E lo facciamo davanti alla presenza. Se tu non credi, posso capire che ti senti confuso, ma se tu non credi, o credi oppure non sono affari nostri, che ti posso dire io, no? Allora, insomma, noi dobbiamo essere come quegli ebrei che celebrano le loro feste, no? Avete visto come siamo diversi? Provate a guardare. E io mi ho detto, ma guarda, ma com'è possibile? Ho detto, ma guarda questi. Sono stati dispersi per 2000 anni, perseguitati, fatti a pezzi, bruciati. Adesso il Signore li ha fatti tornare. Dopo 2000, come gli ha promesso, così è successo. Dopo 2000 anni, un miracolo unico, non esistono altri miracoli così, li fa tornare. E questi dopo che fanno? Davanti al cosiddetto muro, ancora il tempio non c'è, loro aspettano la costruzione dell'altro tempio e cantano, ballano, le abbiamo visti noi, le potete vedere, di gioia, capisci? Davanti alla presenza dell'Eterno. Non so se mi sto spiegando. E questo è che volevo dire, che noi dobbiamo essere come quegli ebrei che celebrano le loro feste, cantano con gioia, i loro inni al Signore. Quindi dicevamo l'altra sera, durante lo studio, che è finito il tempo in cui qualcuno può scandalizzarsi di un canto. È finito questo tempo. O di una preghiera, comunque. Dov'è il problema? Una preghiera ti scandalizza. E allora vuol dire che c'hai dei problemi tu. Capisci? Poi possiamo essere rispettosi nei confronti di quelli che riteniamo più deboli, che non hanno la nostra... Cioè, non bisogna... Il giusto equilibrio, però dobbiamo stare anche attenti a non eccedere un eccesso di prudenza, capisci? Un eccesso di prudenza, sei come quelli che poi camminano per strada, perché sei uno svizzero che non sa dove andare, poi arriva qualcuno e ti tampona e ti butta fuori dalla perché non cammini, sei un imbranato, non sai più dove andare. Ok? Allora, posso dire che il problema è loro se si scandalizzano. Davide non si vergogna. Non si vergogna, si spoglia per danzare a tutta forza. Probabilmente avevano delle vesti lunghe, quindi avrà tolto la veste, eccetera. No? C'è scritto che danza a tutta forza davanti alla presenza dell'Eterno. Certo, fu il giudizio di Michal l'ha giudicato, gli ha detto: ma tu, come potrebbe uno dire a noi, ma chi ci andate a fare là? Questo dice, poi Davide dice, ma questo, tu ti sei spogliato, ti sei tolto la veste regale, ti sei messo a danzare come l'ultimo uomo del volgo, come un uomo del volgo, come si scoprirebbe un uomo del volgo. Dice, tu sei un re, hai fatto questo, no? E allora Davide rispose a Michal: l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto invece di tuo padre. E stiamo attenti, che ha scelto Angela al posto di un altro, che ha scelto Roberto al posto di un altro, che ha scelto Alessandro, chi che sia, al posto di un altro. O tutti noi. Capisci dov'è? Allora Davide rispose: l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto invece di tuo padre, invece di te, invece della tua famiglia, invece delle vostre famiglie che finiscono tutte al cimitero, corrose dai vermi e che per l'eternità. Questa è la differenza. Il Signore mi ha scelto al posto loro, invece di tuo padre e di tutta la sua casa, per stabilirmi principe sul popolo dell'Eterno, su Israele. Perciò ho fatto festa davanti all'Eterno. È per questo che dobbiamo fare festa davanti all'Eterno. Anzi, c'è scritto, mi abbasserò anche di più di così e mi renderò spregevole ai miei occhi. Ma in merito alle serve di cui tu hai parlato, io sono onorato proprio da loro. Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. E voi sapete che questo in Israele era una vergogna. Ecco, quindi la differenza è questa. Qui il Signore ci ha scelto al posto di altri. È così. E allora io per questo motivo faccio tutto quello che devo fare. Mi abbasserò. Non ha scelto i grandi della terra. C'è scritto: Padre, io ti ringrazio e ti lodo perché tu hai nascosto queste cose ai grandi della terra, ma le hai rivelate ai piccoli bambini, cioè a coloro che sono semplici come questi bambini. A questi il Signore ha rivelato il suo regno. Ed ecco perché dico: l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto. E poi sappiamo che il Signore ha tolto il regno a Saul, al padre di Michal, per tutta una serie di motivi. Perché non era degno, per tutta una serie di motivi, non sto qua, li conosciamo. Allora Davide non si vergognò di spogliarsi e di danzare tutta forza davanti alla presenza dell'Eterno. Ecco, quando siamo lontani dal pensiero ebraico, questi hanno un muro di pianto, cantano, sono felici di questo. Quanto noi siamo lontani dal pensiero ebraico, e come diceva il fratello Alessandro giovedì, siamo invece infettati dalla filosofia greca. No, mette tutto, sempre tutto in discussione. Loro non hanno certezze, non hanno più Il pensiero ebraico ha certezze, praticità, non è filosofia. Tant'è vero che Paolo scrive chiaramente nel Nuovo Testamento, dice: badate bene che nessuno vi tragga in inganno e faccia di voi, stenda un laccio, faccia di voi schiavi a motivo della filosofia. Sostanzialmente questo era il concetto. E quindi che possiamo dire? Possiamo dire che possiamo venire con gioia alla presenza del Signore, anzi non è che possiamo, dobbiamo venire con gioia, e perché è importantissimo celebrarlo, lodarlo. Oh, ragazzi, c'è scelta al posto di altri. E c'è qualcuno che ha qualche dubbio?
No.
Oh, allora questo, grazie Signore, diciamolo. No, c'è scelta al posto di altri. No, l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto invece di tuo padre. E dico, io l'ho fatto davanti all'Eterno, tutto quello che abbiamo fatto, le nostre scelte, perché le abbiamo fatte, ci ha scelto al posto di altri. Ma ha scelto al posto di tuo padre, di tua zia, di tutta la razza di mamma, te dice qualcuno, scusate il termine, no? Hai capito? E questo, io l'ho fatto per questo, lo farò ancora per questo motivo. E quindi è importantissimo celebrare il Signore e lodarlo con fede in tutto quello che ha fatto. Ed è bello questo, sapere che il Signore ci ha scelto al posto di qualcun altro. La scelta al posto da non dimenticare sempre e comunque. Amen.
Amen.